File 17, pagina 119. Romualdo Chiesa. Già arrestato nel novembre 1941 con altri 40 compagni per attività antifasciste, venne scarcerato il 24 gennaio 1942 con il vincolo dell'ammonizione. Chiesa è una delle figure più rappresentative tra quei combattenti che fronteggiarono i tedeschi nella difesa di Roma. Aveva solamente 18 anni, ma egli riuscì a radunare e a far combattere insieme ai grenatieri e ai lancieri operai e studenti affluiti da tutta Roma. Dopo qualche mese divenne un maturo membro del movimento dei cattolici comunisti e capo settore dei nuclei partigiani di Monte Mario, Borgo, Prati, Trionfale, Porta Cavalleggeri e Madonna del Riposo. Faceva parte col grado di tenente in qualità di commissario politico del comando del primo battaglione della prima brigata cittadina della divisione di LMCC, più nota come Bando Sicini. Dizionario biografico degli italiani. Romualdo era un assiduo frequentatore della Casa Covo di Carla Capponi al Foro Traiano, dove con altri compagni e compagne preparava e piegava il giornale Voce Operaia, prima di essere diffuso in città. Per essere ammessi in casa bisognava pronunciare Arcangelo, la parola d'ordine suggerita da Romualdo, e accetta sia ai cattolico-comunisti ma anche ai compagni del PC, in quanto ricordava il grande porto russo. Era stato schedato dalla questura per la sua fama e per le azioni compiute da partigiano. Su delazione della spia Pino Leopardi fu arrestato il 23 febbraio 1944 in piazza Cavour da due SS, che lo condussero insieme ad un compagno a via Tasso, dove fu sottoposto a continue sevizie, sino a diventare quasi cieco. In tali condizioni fu trasferito a Regina Coeli il 24 marzo, incluso nella lista dei condannati ed avviato all'esecuzione. La sua famiglia, anche dopo la sua morte alle Ardeatine, subì due perquisizioni. È giusto che la lapide, all'interno del liceo Ennio Quirino Visconti, per l'ex liceale Romualdo Chiesa, uno degli 8 studenti romani uccisi alle fosse Ardeatine, sia in latino. La cultura classica e umanistica, adoperata per la propaganda imperiale del fascismo, la ritroviamo anche sui muri di via Tasso, come strumento di resistenza nel senso più letterale ed estremo. Conte e Spigarelli. Al Museo Storico della Liberazione sono conservati alcuni suoi documenti e la bandiera rossa con falce e martello neri di ispirazione anarchica della formazione partigiana che porta il suo nome. Mario Felicioli, Renzo Giorgini, Alfredo Mosca e Alfredo Pasqualucci. La motivazione del conferimento della medaglia d'oro alla memoria dei 4 martiri recita: «Uomini degni di questo nome, nei lunghi anni dell'ignobile servaggio, non macchiarono le loro integrità, non umiliarono la loro coscienza, fieri e sdegnosi del facile guadagno e dei vani onori. Al di là dell'enfasi e della retorica, essi non si iscrissero mai al Partito Nazionale Fascista e quindi non macchiarono mai la loro integrità». Nel rione intorno a via Ripetta essi avevano delle attività in proprio e pertanto erano sdegnosi del facile guadagno e dei vani onori. Mario Felicioli e Alfredo Mosca erano elettrotecnici, Alfredo Pasqualucci, membro del Movimento Comunista d'Italia, possedeva un'avviata calzoleria, mentre Renzo Giorgini, direttore tecnico di una tipografia, da sempre professava principi comunisti. Continua la citazione. Camminavano a testa alta, in mezzo alla massa supina caddero, colpiti alle spalle, dalla ferocia e dal tradimento, denunciati da delatori, essi che avevano nel cuore l'ideale di un'umanità fratellata nel lavoro e nella fede. Di Felicioli e Mosca abbiamo una memoria nella vicina via delle Colonnette, dove svolgevano la propria attività. Nel locale, ora adibito ad autorimessa, tenevano armi in deposito per la brigata Garibaldi, e predisponevano i detonatori per gli esplosivi destinati agli attentati. Di lì furono prelevati dalle SS e portati dapprima a via Tasso e poi a Regina Coeli. Ecco il dramma vissuto dalla famiglia Mosca il 24 marzo, raccontato dal figlio. Mamma, che stava là a Regina Coeli, come tutti i giorni, vide entrare i gendarmi armati delle SS Furono allontanate tutte le persone e 3 ore dopo uscivano i cellulari della morte. Mamma si avvicinò, non ascoltando le grida e le minacce dei poliziotti. Gridò disperatamente: «Alfredo, Alfredo mio!» Vide uno dei teloni dei camion sollevarsi, ma ritornò a casa e non disse nulla. Le sembrava che dovesse essere di funesto presentimento. «Eri proprio tu, papà caro, che nonostante legato, sorvegliato, trovasti la forza e il coraggio di darle l'ultimo saluto». I familiari di Felicioli, Giorgini e Mosca vollero dedicare ai loro cari un cartoncino ricordo con il testo della motivazione della medaglia d'oro, ora esposto con le loro foto sia in via Tasso, secondo piano, cella numero 1, sala fosse Ardeatine, che presso la sede dell'Anfim. Di Pasqualucci si propone l'epigrafe che il comune di Borbona dedicò a lui e ad altri caduti della resistenza della cittadina del Reatino. I 4 subirono a posteriori un'altra violenza. La sera del 17 dicembre 1978 alcuni teppisti politici diedero alle fiamme la corona d'alloro posta sotto la lapide, che rimase a lungo annerita dal fumo. L'azione venne poi ufficialmente deplorata nel corso di un'assemblea circoscrizionale convocata appositamente. Genserico Fontana e Romeo Rodriguez Pereira. La sera del 10 dicembre 1943 il capitano Genserico Fontana e il tenente Romeo Rodriguez Pereira, entrambi dell'arma dei carabinieri, vennero arrestati dalle SS, comandate personalmente da Kappler in via della Mercede 42, durante un incontro clandestino. Fontana venne rinchiuso a Regina Celi, in una delle celle più anguste, all'ultimo piano del terzo braccio. Lo vide un testimone appena arrivato in cella, la figura giovanissima di lui, alto, aitante, dallo sguardo carezzevole, dall'espressione dolcissima, nel cui volto erano impressi i segni delle lunghe sofferenze. Tullio Taormina in Il massacro dei 320. Dopo le brevi presentazioni, il nuovo arrivato venne confortato da Fontana con fraterno interessamento e grazie alle sue premure si riprese un poco. Fontana raccontò di essere stato arrestato perché faceva parte delle bande armate dei carabinieri. Come comandante della compagnia dell'Aquila si era seriamente compromesso quando aveva proposto di trasferire Mussolini da Campo Imperatore a Rodi per ragioni di sicurezza. All'arrivo dei tedeschi era fuggito a Roma, ma venne arrestato. A Regina Celi arrivò il giorno fatale, così raccontò il testimone. Verso le 14 sentimmo un insolito movimento a piano terra e dopo qualche minuto fu proprio il Fontana che osservava dallo spioncino a comunicare che i posten e le SS con dei lunghi elenchi si avviavano verso le celle. La cella si aprì e il secondino fece il nome di Fontana, che rispose alla chiamata. Il suo ultimo pensiero lo rivolse alla moglie. Il suo cruccio era quello di saperla in carcere e di lasciarla nelle mani di quelle belve dei tedeschi. Infatti, la moglie era stata a sua volta arrestata insieme a Marcella Rodriguez Pereira, come d'altronde avvenne per le consorti di Frignani e Aversa. Un loro tentativo di corrompere un secondino che comunque si appropriò di 150.000 lire e di gioielli andò fallito. Genserico e Romeo furono messi in isolamento e le mogli al primo piano in 2 celle separate. Non meno drammatiche la vicenda di Rodriguez Pereira, comandante della tenenza di Ostia Lido. Egli era destinato alla deportazione del 7 ottobre 1943, ma riuscì ad evadere dal treno in sosta nella stazione di Pordenone e di raggiungere di nuovo Roma. Dopo essere stato arrestato con Fontana, fu tradotto a via Tasso, dove subì le più atroci torture, mentre nessuna lusinga o allettamento dei suoi aguzzini lo faceva deflettere dal giuramento prestato. Poi la detenzione Regina Celi. Marcella Rodriguez, anche lei nel carcere della Lungara, se lo vide passare davanti. Mi disse che lo portavano a lavorare, ma io capii di che si trattava. Nella sua stessa cella era imprigionata anche la dottoressa Carla Angelini, comunista, staffetta al quartiere Salario. Carlo Foschi. Vissuto sempre in un clima rivoluzionario fin dalla nascita, poi divenne caposquadra del Movimento Comunista d'Italia e sempre animato da spirito di libertà. La sera del suo arresto, quasi prevedendo quello che lo attendeva e preoccupato del futuro incerto della famiglia, Con il cuore sanguinante, ma senza tradire la sua forte emozione, salutò i suoi cari, cercando di consolarli e raccomandando loro le sue due bambine. Ciò avveniva alle 5 di mattina del 21 marzo 1944, nella stessa giornata dell'arresto di Bucciano e di Ottaviano, anch'essi aderenti a Bandiera Rossa. La sera precedente il gruppo aveva progettato un piano di evasione per i compagni del gruppo Govoni, detenuti a Regina Celi. Foschi conobbe la dura detenzione nella pensione Oltremare, covo della banda Koch in via Principe Amedeo. Dopo pochi giorni dal suo arresto, eseguito dal famigerato tenente Tela, vicario di Koch, pagava con la vita alle fosse ardeatine il suo attaccamento alla causa comunista. Non sono valse le lusinghe, le minacce, le torture a piegare lo spirito indomabile di questo eroe. Dai nostri martiri. Antonio Gallarello e Bruno Annarumi. Il 25 gennaio 1944 un camioncino carico di 4 quintali di tritolo, 300 chiodi quadripunte e una cassa di bombe doveva raggiungere i Castelli Romani, dove scarseggiava il materiale bellico. Il mezzo, guidato da un ignaro autista di piazza, partì dalla stazione Termini e arrivò in via di Santa Croce in Gerusalemme 28, davanti alla falegnameria di Gallarello. I partigiani cercavano di mascherare alla meglio il materiale che partì alle 14 in direzione dell'Appia. Davanti all'ippodromo delle Capannelle fu intimato l'alto da un posto di blocco tedesco. L'ingenuità del conducente, che ignorava cosa ci fosse nel cassone del camioncino, salvò il carico, perché alla domanda «Cosa porti?» rispose senza indugio e con tranquillità «Roba della provvida», che era una grande nota cooperativa di consumo tra pubblici dipendenti. È uno degli episodi che videro protagonisti Antonio Gallarello, suo figlio Vincenzo e l'idraulico, all'epoca si chiamava Stagnino, Bruno Annarumi, che all'interno della falegnameria, oltre all'importante attività partigiana, tenevano riunioni organizzative con gli altri componenti del braccio armato del Partito d'Azione. Presso Gallarello erano confezionate e depositate le famose pizze, le cariche già preparate di tritolo con un detonatore a tempo. Gianni. Il 3 febbraio il deposito d'armi di Santa Croce fu scoperto. In quel momento erano presenti Antonio e Bruno, che dai componenti la banda Koch vennero trascinati prima via Tasso e poi a Regina Celi. Nonostante la concitazione del momento, Antonio ebbe la prontezza di spirito di far fuggire il figlio Vincenzo che era con loro. Dopo la scoperta della strage ardeatina, Vincenzo e un suo amico furono tra i primi ad accorrere sul luogo, con i tedeschi ancora padroni di Roma, per poi dopo ad iniziare la pietosa opera di riconoscimento della salma di Antonio e di altre vittime. Leone Ginzburg. Giovane professore di letteratura russa a Torino, era stato arrestato nel 1934 per opposizione al regime, con la motivazione e l'anima del Movimento Giustizia e Libertà a Torino. Dopo 4 anni di carcere, tornò nella città subalpina e si occupò della neonata 1933 casa editrice Einaudi. Nel 1938, con le leggi razziali, perse la cittadinanza italiana, fu esonerato dall'insegnamento e nel 1939 condannato dal Tribunale Speciale come iscritto al Movimento di Giustizia e Libertà. Allo scoppio del conflitto, nel giugno del 1940, Ginzburg fu inviato come internato civile di guerra a Pizzoli, Aquila, dove rimase con la compagna Natalia e i loro 3 figli fino al 25 luglio 1943, quando divenne uno degli organizzatori del Partito d'Azione e delle formazioni di Giustizia e Libertà. Significativo che Natalia Levi Ginzburg pubblicasse nel 1945 il suo primo romanzo, La strada che va in città, con lo pseudonimo di Alessandra Tornimparte, nome di una località dell'Appennino aquilano, rifugio di un'altra famiglia ebrea, quella degli Elfer. La sera del 19 novembre 1943, funzionari ed agenti dell'ufficio politico della questura fecero irruzione nella tipografia clandestina di via Basento 55, dove si stampava l'edizione nazionale dell'Italia Libera, organo del Partito d'Azione da lui diretto. Oltre al materiale di stampa del giornale, furono sequestrati buoni di sottoscrizione al partito e opuscoli di propaganda. furono arrestate le 13 persone che lavoravano nella tipografia. Sfuggito a questa retata, Ginzburg venne comunque arrestato il giorno seguente con altri importanti esponenti del Partito d'Azione, da poliziotti appostati nei pressi della tipografia. Consegnato ai nazisti, venne rinchiuso a Regina Celi, terzo braccio. Sui suoi documenti falsi c'era il nome di Leonida Gianturco, ed è così che venne inizialmente registrato. Nei primi di dicembre la sua vera identità venne scoperta. Il giorno 9 venne trasferito al terzo braccio tedesco e qui iniziarono le torture. Ricorda Sandro Pertini: un giorno portarono nella nostra cella Ginzburg, che era stato massacrato da parte dell'SS. Era tutto una macchia di sangue. Il ricordo mi continua ancora. «Sai», mi disse, «voglio scrivere una lettera a Natalia, mia moglie, per lasciare questo messaggio. Guai se domani dovessimo coinvolgere tutto il popolo tedesco nelle responsabilità di Hitler e dei nazisti. Noi dobbiamo dare una testimonianza». Ecco la nobiltà di Ginzburg. Il 4 febbraio si sentì molto male. La sera scrisse un'ultima lettera alla moglie Natalia e chiamò un infermiere, che però si rifiutò di far venire il medico. La mattina del 5 febbraio il Ginzburg fu trovato morto e solo allora fu permesso alla moglie di vederlo. Dizionario biografico degli italiani. Più precisamente, come rileva Dinolfi, essendo ebrea, la moglie Natalia poté vedere la salma del marito solo per intercessione della commissione visitatrice, che convocò il parroco della chiesa della Minerva per i funerali. Il giornale, uno dei maggiori tra quelli clandestini per tiratura e diffusione, venne stampato fino alla vigilia della liberazione, attraverso difficoltà enormi dopo l'arresto e la morte di Ginzburg. Il testo dell'epigrafe che ricorda Ginzburg e il suo giornale è opera di Carlo Moscetta, uno degli arrestati del 19 novembre, professore di lettere che lo sostituì alla direzione. Egli è inoltre ricordato, insieme ad alcuni dei più autorevoli esponenti antifascisti di religione ebraica, sulla facciata della sinagoga a Lungotevere e De Cenci. Leone è sepolto al Verano, reparto israelitico. Allora, quando piangevi, c'era la sua voce serena. Allora, quando ridevi, c'era il suo sorriso sommesso. Ma il cancello che a sera s'apriva resterà chiuso per sempre. E deserta è la tua giovinezza. Spento il fuoco, vuota la casa. Natalia Ginzburg. Giorgio Giorgi. Di origine marchigiana, Giorgi era un funzionario amministrativo della società Innocenti. L'intensa frequentazione degli operai lo indusse ad impegnarsi nella lotta antifascista. Si iscrisse ai gruppi garibaldini e divenne uno dei primi ed attivi propagandisti del Partito d'Azione. Il 9 dicembre 1943 gli venne recapitato un biglietto scritto da un capitano britannico che dal proprio rifugio chiedeva armi, munizioni e vestiario. L'appuntamento per la consegna era fissato per il giorno successivo alle 11, in piazza Barberini. Tali impegni erano per lui frequenti e quindi non nutrì alcun sospetto. Ma l'appuntamento nascondeva un tranello. Fu tradito da un delatore e cadde nelle mani dei tedeschi. Fu arrestato e imprigionato a Regina Coeli, al terzo braccio, cella 366. Dal carcere scrisse: «Nella solitudine di queste quattro mura, il mio spirito si tempra ogni giorno di più e aumenta la mia forza d'animo. Anche la galera serve a qualcosa». Terminò la sua via alle Fosse Ardeatine. Uccio Pisino. Antonio, detto Uccio, era stato tenente di vascello. E nella vita borghese, prima dei tragici eventi causati dall'occupazione tedesca, era stimato commercialista. Si era iscritto al Movimento Comunista d'Italia e nell'organizzazione si era assunto un onere faticoso e rischiosissimo, ma a lui comunque congeniale. Infatti, egli attraversava il Tevere a nuoto nelle fredde notti invernali per nascondere le armi abilmente sottratte al nemico. Pisino rimase famoso per l'addestramento alle armi che faceva effettuare ai suoi uomini a Tor Pignattara in pieno giorno. Fu arrestato il 23 gennaio 1944 con altri partigiani all'interno della Latteria Rossi in via Sant'Andrea delle Fratte e qui viene ricordato. Ma egli era molto attivo a Centocelle, dove abitava, e a Tor Pignattara, dove appunto insegnava l'uso delle armi ai giovani antifascisti. Processato dal Feldgericht, il tribunale di guerra tedesco, e condannato a 15 anni di carcere, durante il processo mostrò un comportamento fiero. Conobbe le celle di via Tasso per 2 giorni, per essere poi portato a Regina Celi, terzo braccio. Il destino volle che il suo nome fosse necessariamente incluso nella prima lista dei 320 destinati alle fosse ardeatine. Uccio fu l'unica vittima a non essere uccisa per un colpo d'arma da fuoco. All'esumazione effettuata dall'equipe del professor Ascarelli risultò che egli era stato ucciso da un colpo di oggetto contundente che gli fracassò il cranio. La foto dell'epigrafe del 1997 mostra i segni del marmo spezzato dai soliti vandali. Successivamente la lapide è stata rimossa e sostituita da una nuova, inaugurata il 24 marzo 2000. Pagina 128.